Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 10, i versetti 27-30. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Parliamoci degli Apostoli. In quei giorni, Paolo e Barnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia di Siria. Ed entrati nella sinagoga, nel giorno di sabato, sedettero. Molti giudei e proseliti credenti di Dio seguirono Paolo e Barnaba, ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono rincorsi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba, con franchezza, dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere una luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'esterità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegrarono e glorificarono la parola del Signore a tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credente. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei
sobillarono le pie donne della nobiltà.
Sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città le suscitarono.
E tante mani.
Dal tempo per meditare. Suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, dico: ecco una moltitudine che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide con il sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, non li colpirà il sole né azzurra alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Versetti che abbiamo letto dal capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni sono al cuore di una tematica che ha inizio con i primi versetti del capitolo 10 e si conclude poi con la testimonianza data da Giovanni Battista alla identità divina di fatto di Gesù. Quindi per poter cogliere il senso nascosto in questi pochi versetti dobbiamo tener conto che le altre tre parti del capitolo 10 ci aiutano a capire proprio il messaggio stesso che si nasconde in queste parole, ma il contesto in cui questi versetti vengono posti sono il contesto del passaggio dell'annunzio della parola dai limiti del popolo giudaico ai confini del mondo. La sottolineatura è molto importante perché Paolo e Barnaba evidenziano con molta precisione che i primogeniti sono gli ebrei e dunque che a loro spetta la primizia dell'annunzio della parola. Un annunzio della parola che però porta con sé l'allargamento dei confini, per cui accade a Paolo e Barnaba ciò che era accaduto a Gesù quando era ritornato nella sua città di Nazareth, aveva preso la parola all'interno della sinagoga e dopo aver richiamato il profeta Isaia aveva sottolineato che con lui da quel momento in poi si inaugurava l'anno di grazia del Signore, suscitando una reazione molto dura da parte dei suoi compaesani, perché Gesù aveva fatto capire molto bene che l'anno di grazia non si realizzava soltanto entro i confini di Israele, ma ormai si espandeva a tutti i popoli della terra. Si ingelosirono, cercarono di portare Gesù sull'orlo della montagna su cui era fabbricata la città per gettarlo di sotto, ma dice il testo, Gesù, spaccandoli nel mezzo, proseguì il suo cammino. È molto importante tener conto di questo, spaccandoli nel mezzo, cioè provocando all'interno del popolo giudaico una contrapposizione tra chi viveva le lezioni di Dio in modo, diciamo, assolutistico e chi invece era disposto ad accettare l'allargamento dei confini proposto da Gesù. E dunque quel tipo di divisione all'interno di Israele sembra che sia parte integrante dell'evento stesso della venuta del Figlio di Dio sulla terra, ma è anche archetipo di ciò che toccherà la Chiesa lungo tutta la sua storia, perché lui è venuto a portare il fuoco sulla terra, lui è venuto a portare la spada sulla terra, come aveva profetizzato Simeone nei Vangeli dell'infanzia di Luca. Lui era venuto come segno di contraddizione, perché tutti rivelassero la propria semplicità di cuore, la propria disponibilità alla grazia di Dio. Dunque siamo all'interno di una intuizione che ci accompagna tutti, ci accompagna fino ai nostri giorni e ci accompagnerà fino alla fine dei tempi, ma è un segno di contraddizione che è stato recepito dalla tradizione spirituale cristiana come un'esigenza anche personalizzante e personalizzata, perché ciascuno di noi poi, di fatto, ponendosi di fronte alla parola di Dio, dovrà avere il coraggio di scegliere da che parte stare. Stare dalla parte della parola di Dio o stare dalla parte delle sollecitazioni del serpente. Sappiamo come rispose Paolo: i giudei cercano i miracoli, i greci cercano la ragione, la razionalizzazione di tutto, io invece scelgo il mistero della croce, nel quale è la sapienza di Dio per la salvezza del mondo. Dunque siamo di fronte a dei testi fondamentali, non solo per la storia della Chiesa, ma anche per le scelte che ciascuno di noi viene sollecitato a fare. Sappiamo che la visione apocalittica dell'Apocalisse è una visione ancora più universale, anzi sottolinea ancora di più l'universalità. Inizia infatti con parole molto impegnative: una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo, lingua, tutti stavano davanti al trono e davanti all'agnello e tenevano rami di palma nelle loro mani. Dunque questo è il punto di partenza, un punto di partenza che non elimina la libertà di accogliere o di rifiutare, ma prendendo atto di questa inevitabile presenza dello scandalo nel mondo, di chi inciampa di fronte alla parola di Dio, accetta poi tutto ciò che si nasconde nel mistero della croce. È il sangue dell'agnello poi che alla fine purificherà il mondo intero. Allora, tutto questo è importantissimo per poter capire anche questi brevissimi versetti del Vangelo di Giovanni. Ripeto, sono versetti che suppongono anche tre parti del capitolo 10, le prime due parti dove Gesù si presenta come porta del Versailles, si dice in francese, porta del, questo recinto delle pecore, e poi che si presenta come il pastore, quello vero, quello autentico, quello che rivela la sua autenticità dando la vita per le pecore. E poi sarà l'ultima parte, la testimonianza di Giovanni, con cui l'evangelista chiude il capitolo stesso. Ora, che cosa c'è dentro questi brevi versetti? C'è anzitutto un principio fondamentale, che Gesù aveva già toccato, o toccherà, secondo la cronologia dei capitoli, nei cosiddetti discorsi di addio, i due discorsi di addio di Giovanni, o se volete nel cosiddetto discorso sacerdotale, dove Gesù sottolinea in modo molto evidente: guardate che non siete stati mica voi ad aver scelto me, sapete, no? Sono stato io che ho scelto voi. Questa è la prima affermazione. Sono stato io che ho scelto voi, che azzera tutte le presunzioni religiose e invita ad abbandonarsi semplicemente alla elezione compiuta da Dio. Dio elegge tutti, come stavamo spiegando prima, lasciando però anche a tutti la libertà di accogliere o di rifiutare. Ma nessuno di noi può pretendere di dare la scalata al cielo. E dunque non c'è posto per la religione nella proposta del Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento la proposta determinante è la fede. Se le forme religiose aprono alla fede, allora rivelano la motivazione della loro esistenza, ma se si chiudono alla fede, dimostrano la propria nullità. Dunque, il passaggio determinante è questo: non sono le opere delle mani degli uomini, non sono i criteri umani, non sono tutte le conquiste che può pensare di realizzare l'uomo il punto di partenza, ma il punto di partenza sta tutto nella elezione gratuita da parte di Dio. E Dio parla, e qui è la centralità della voce. Dio parla. Noi sappiamo che nella tradizione greca la verifica della verità viene soprattutto dalla esperienza degli occhi, della visione. Se non vedo, non credo. Se non tocco, non credo. Nella tradizione ebraica vale un altro criterio: se mi lascio raggiungere dalla vibrazione del suono della parola, al punto che il cuore si senta toccato da questa vibrazione ed entri in discussione per la contrizione del cuore, allora siamo sulla strada giusta della fede. Se invece pretendiamo di poter conquistare noi, di poter preparare in qualche modo noi, come poteva difendersi Pelagio contro Agostino, il dono della grazia, siamo fuori strada. Perché il dono della grazia, proprio perché è dono, è assolutamente gratuito, è universale ed è sempre, sempre, sempre rispettoso della libertà di colui che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Per cui ascoltare la voce significa rendersi disponibili alla vibrazione di questa voce, naturalmente facendo una scelta precisa tra la voce che viene dal cielo e la voce che viene dalla terra. Fin dalle origini dell'umanità, la tradizione giudaica confermate poi dalla tradizione cristiana, ha contrapposto la voce del cielo alla voce della terra. La voce della terra è la voce della sapienza, il serpente è il simbolo della sapienza ed è anche il simbolo della fertilità ottenuta attraverso gli elementi terrestri o terreni o cosmici, se volete, mentre la bella notizia è la notizia che viene dal cielo. E questa bella notizia è una voce, e questa voce è la voce che crea la luce. E Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Non però la luce del sole e della luna, non la luce creata a cui tutti siamo spontaneamente portati a interpretare, no, ma la luce della fede. Quindi la voce di Dio nel caos o nel nulla dell'universo increato era una provocazione alla fede. Fiat lux et fata est lux significa fiat fides et crediderunt. Senza la fede non si ha nessuna capacità di osservare i sei giorni della creazione e capire che all'interno dei sei giorni della creazione si sta parlando della totalità dell'essere umano. Ci sono delle pagine bellissime di San Pietro Damiani su questo tema, che lui diceva ovviamente dalla tradizione più antica. I sei giorni della creazione non sono altro che una sollecitazione a osservare l'uomo così come è composto, finché non arriverà il momento in cui questo uomo riceverà il soffio stesso di Dio e porterà Dio stesso a godere di tutto ciò che ha compiuto nei sei giorni della creazione. Dunque questa voce è una voce creativa, è una voce che non è frutto, ripeto, delle opere delle mani dell'uomo, ma è il dono per eccellenza da parte di Dio. Non siete stati voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. E questo fin dalle origini del mondo. Il mondo stesso, nella visione del padre della Chiesa, è comprensibile unicamente all'interno dell'accoglienza della fede. L'accoglienza della fede che identifica appunto l'inizio stesso del Big Bang, se volete, o prima ancora del Big Bang, con la possibilità di credere. È una possibilità la fede, perché c'è anche chi nega la fede, ma non può negare la possibilità della fede. Fiat lux significa quindi fiat fides. E questo ci porta a capire molto meglio l'espressione di cui si parla qui nel Vangelo di Giovanni. Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Allora chi è che ascolta la voce? Chi si apre alla fede? Chi dà fiducia? Dà fiducia a Dio creatore anzitutto nel Fiat lux degli inizi, ma poi dà fiducia alla parola di Gesù, inviato per portare la vita al mondo. Dentro questa voce si stabilisce una relazione. Io le conosco ed essi mi seguono. C'è una reciprocità di cui ha già parlato l'Evangelista nella seconda parte del suo capitolo 10, che indica un rapporto di massima intimità tra i discepoli di Gesù, rapportata alla massima intimità del figlio con il padre. E dunque qui siamo di fronte a una delle cose più belle del Nuovo Testamento, che viene chiamata partecipazione alla natura divina, viene chiamata theosis o divinizzazione, ma che indica la possibilità che abbiamo di stabilire con Dio delle relazioni talmente intime da non poter non riferire allo stesso Spirito Santo. Quindi le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, ma la conoscenza non è una conoscenza mentale, non è una conoscenza intellettuale o razionale, no. È quella conoscenza della quale San Gregorio Magno diceva amor ipse notizia est. L'amore è la conoscenza. E l'amore viene proprio dal fiat lux iniziale. Cioè Dio è sceso nel mondo per rivelare al mondo la possibilità di accogliere la fecondità della parola di Dio e immergersi nella esperienza piena della vita. Dunque la conoscenza non è di tipo razionale, non è di tipo mentale, non è di tipo intellettuale. Sono tanti professori di questo mondo, sono tantissimi che sono pieni di erudizione, pieni anche di cultura, se volete, in tanti modi, ma la conoscenza di cui si parla qui, e ho detto, aveva intuito Gregorio Magno, è la conoscenza che è propria di una relazione d'amore. Senza amore non si conosce. E la relazione d'amore significa syngenia, con naturalità. Di fronte alla gratitudine e alla gratuità di Dio, rispondere con la stessa gratitudine e gratuità. Se si vive questo tipo di relazione, allora siamo all'interno di una conoscenza che viene da Dio, si radica in noi e si sviluppa nelle sue conseguenze. Se escludiamo questa relazione con Dio, se non gli diamo fiducia, e quindi se scegliamo una strada diversa dalla fede, siamo fuori dall'autentica conoscenza proposta qui da Gesù. Dunque Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, perché la sequela Christi è conseguente all'ascolto e conoscenza che viene dalla parola. Pensate alla famosa scena bellissima di Maria di Magdala, no? Il giorno dell'alba della Pasqua, che va a cercare Gesù nel sepolcro, non lo trova, poi gira nel giardino, trova una persona che lei credeva fosse giardiniere, ma dimmi se l'hai preso, poi dimmi dove l'hai messo e dove da prendere. È distrutta, poveretta, finché non arriva la parola Maria. Arriva la parola dell'amato, che solo l'amante riesce a percepire. Spesso questa parola dell'amato è anche senza parole, ma è come una vibrazione estremamente spirituale, se volete, che arriva prima ancora della parola stessa. Maria è lei stessa, immediatamente ritrovata con l'amato, e si è buttata addosso, probabilmente al punto che ha dovuto dire: piano piano piano, ancora devo andare al padre. Dunque di questo si tratta, ed è appena appena il primo versetto del brano che ci è stato proposto: le mie pecore ascoltano la mia voce, e nella vibrazione di questa parola che arriva la conoscenza. E la conoscenza porta ad attaccarsi a lui. Questa acoluteia, questo acoluto è un incollamento a lui. Chi mi riconosce si attacca a me e diventa tutt'uno con me. A me ha fatto molta impressione, per questo sono rimasto entusiasta di questo nuovo Papa, perché hanno scoperto che fin da vescovo, e poi adesso la Papa l'ha riproposto, il suo motto programmatico è in illo uno unum, bellissimo, che è un'espressione di Agostino. In quell'unico mi sento tutt'uno con lui. In illo uno unum. Questa è l'intimità. E questa intimità che poi comporta anche l'ipakoè. E ipakoè intesa in senso greco proprio come ascolto, stando sotto le labbra di chi parla. Questa è l'obbedienza. E dunque è un'obbedienza che suppone l'intimità, un'obbedienza che suppone la risposta di sì alla richiesta. Maria, Rabbuni, lasciami, non mi trattenere, vuol dire che si è buttato addosso. Questa è la corutia, questa è la coruto, questo è segui me, incollati a me. Senza questa intimità non si dà obbedienza. C'è un'altra parola che fa riferimento all'obbedienza nella cultura greco-romana, è la parola ipotaghe, che significa sottostare, sottoporsi, sottomettersi. Non è quella l'obbedienza, quella è sottomissione. Ma sappiamo benissimo che il padre e il figlio si obbediscono, ma non si sottomettono l'uno all'altro. Il subordinazionismo, che era preteso da Aio, è stato stigmatizzato dai padri della Chiesa come la grande eresia. Non c'è subordinazione in Dio, c'è obbedienza del figlio verso il padre e di provocazione del padre verso il figlio, ma nella relazione dello Spirito Santo. Quindi è un'obbedienza che suppone l'intimità. Senza intimità non si dà obbedienza. È importante poterlo capire bene, eh? Perché senza l'amore si dà soltanto il potere. Il potere. O il proselitismo, che è un modo sottile di esercitare il potere. Questi cosiddetti padri spirituali che poi sottomettono, capisco tutto io, tu ubbidisci. No, no, no. Non si tratta di questo. Si tratta di ipakoè. Soltanto l'amante può richiedere all'amata. E solo l'amata può richiedere all'amante l'ipakoè, l'obbedienza. Se non c'è l'amore, non c'è neppure l'unità nello spirito. Questa è una bellissima affermazione fatta da San Bernardo e poi ripetuta dai grandi mistici cistercensi, i quali ragionavano così: in Dio c'è l'unum, ma quando si parla di rapporti tra il creatore e la creatura c'è soltanto unus spiritus, non unum. E spiegano perché non unum, perché noi non diventiamo ontologicamente Dio, restiamo soltanto divini, ma non siamo Dio. Quindi l'unus spiritus manifesta questa intimità di rapporto che si esplicita nell'ipakoè, nell'obbedienza, ma l'unum appartiene unicamente alla condivisione del Padre, del Figlio e dello Spirito, che sono unum. Quindi noi siamo legati a Gesù, tutt'uno, come nel motto del Papa, con Lui unum, con Lui unum. Ma non significa che diventiamo Dio. La theosis è una cosa ed essere theos è un'altra cosa. Era stata già la discussione all'interno del capitolo 10 che aveva sottolineato Gesù con i suoi interlocutori giudei: ma come ti fai figlio di Dio? Ti fai, tu che sei uomo ti fai Dio? No, attenti, attenti. Se chiamiamo figli di Dio coloro che ascoltano la parola di Dio, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, a forzione possiamo chiamare figli di Dio coloro che eseguono una missione ricevuta dal Padre, ma sempre però nella distinzione delle due nature in Gesù e nella distinzione tra ciò che è partecipazione alla natura divina e essere natura divina. Tutta un'altra cosa. Dunque è importante, io l'ho dovuto approfondire perché in questo dialogo con l'induismo questa distinzione fondamentale nel mio libro ho cercato di spiegarlo in modo Francesca Pollerla. Verificate. Dunque c'è uno spiritus e c'è unum. L'unità ontologica in Dio è di Dio, ma noi siamo stati chiamati ad essere partecipi della natura divina e quindi di raggiungere la theosis, la cosiddetta divinizzazione, ma non possiamo illuderci di essere al posto di Dio, come Eva che pensava di diventare come Dio, su sollecitazione del serpente. Dunque, questa è la prima affermazione che ci fanno questi versetti brevi ritagliati dalla liturgia. E la conseguenza di questo ascolto della parola è il regalo della vita eterna. Io do loro la vita eterna, proprio, do loro la vita eterna, come un regalo. Come una grazia, come una partecipazione alla natura divina. Lo dirà poi la seconda lettera di Pietro 1,4, attraverso il battesimo noi siamo resi partecipi della natura divina. Partecipi, non siamo Dio. Stiamo attenti, perché qui c'è spesso l'ambiguità. Chi è partecipe della natura divina si comporta come se fosse Dio, no. Siamo fuori strada. Io do loro la vita eterna e non andranno perduti in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Uno spiritus, direbbero i padri cistercensi a partire da San Bernardo. Diventeremo talmente intimi a lui da poter dire che siamo uno spiritus, perché nessuno ci strapperà dalla sua mano. E lo dice qui il Vangelo in modo molto preciso. E nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha date è più grande di tutti e nessuno può strappare dalla mano del può strapparle dalla mano del Padre. Ecco, questo è uno spiritus secondo questa precisazione teologica straordinaria dei padri mistici del 1100-1200. Ma che è presente anche nella grande tradizione greca di Gregorio di Nissa. Io e il Padre siamo una cosa sola. Io e il Padre siamo una cosa sola. Dunque, io e il Padre sì, siamo una cosa sola. E dunque chi è ricevuto dal Padre è ricevuto anche da me. Chi non può essere strappato dalle mani del Padre non può essere strappato neppure dalla mia mano, perché siamo uno spiritus, siamo tutt'uno. Nel senso proprio di quell'un di cui si parla nell'espressione di Agostino, riproposta da Papa Leone XIV. Quindi la provocazione che ci viene da questi tre versetti, un poco più di tre versetti di oggi, è davvero molto grande e ci apre gli occhi sull'autenticità della ubbidienza alla parola. Non è sottomissione, non è subordinazione, tantomeno è calpestazione della identità di ciascuno, ma è relazione di intimità, frutto dell'intimità e l'obbedienza. Dice la regola di Benedetto, parlando proprio di questo rapporto tra l'abate e il monaco, dice il monaco deve essere così attento alla voce dell'abate che l'abate non ha ancora terminato di chiedergli qualcosa e lui già è fuggito alla realizzazione, è subito si è impegnato alla realizzazione. Questa è l'intimità di cui si parla, ma senza intimità non si può pretendere l'obbedienza nel contesto cristiano, Poi nel contesto militare sì, nel contesto politico sì, nel contesto perfino delle grandi scienze sì, nel contesto cristiano no. Non c'è obbedienza senza amore e non c'è amore senza libertà. Obbedienza, amore, libertà suppongono una intimità di rapporto, una relazione profondissima, paradigmata sulla relazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che sono una cosa sola, ma distinta in tre ipostasi, o in tre, come chiamiamo noi in latino, persone. Ecco, io vi ho dato questa specie di input, no? Adesso cercate voi di elaborarla, questa intuizione, e magari di aiutarci a capirla meglio.
Questo elemento a cui faceva riferimento Padre Innocenzo, dell'essere uno in questo meccanismo di amore, io l'ho rivista in questo testo degli Atti, perché è vero che nel Vangelo si dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. Ma poi a questa voce negli Atti subentra la parola di Dio, perché gli apostoli Paolo e Barnaba annunciano la parola di Dio, che anche questo è un suono, tutto questo è legato a un suono, e che è messo in circolo, si espande, si diffonde, perché il suono come lo fermi? Sì, ci sono delle barriere acustiche, ma non puoi fermarlo senza dei mezzi particolari. Non basta soltanto chiudere una porta, lo vediamo, possiamo capire con queste risate di questi ragazzi. A volte non è sufficiente. Ed è bello perché questo suono, che è la voce di questo pastore o è la parola di Dio, si diffonde e si espande. E la cosa che mi ha molto colpito è che in effetti, intanto, è bellissima questa frase che dicono questi apostoli, perché è detto: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna. Cioè, voi non respingete noi. Cioè, la cosa che mi è piaciuta di questi dei discepoli di Paolo e Barnaba, che non si scagliano contro i giudei per dire: voi ci dovete ascoltare perché il Signore ci manda. No, perché c'è la parola davanti a loro, quindi sono dei semplici messaggeri. Questo a volte non solo la Chiesa, ma anche ognuno di noi personalmente dimentica questo elemento, perché tutto diventa una questione personale a volte, nel momento in cui ognuno di noi si relaziona con altri fratelli, altre sorelle. C'è sempre il rischio che diventa una questione personale, ma non è una questione personale, perché non siamo noi stessi, è la parola che sta, ci precede in un certo senso. E ed è bello che in effetti non è Paolo o Barnaba che parlano, i giudei se la prendono con Paolo, ma allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono, non si capisce qui chi parla, i giudei se la prendono con Paolo se leggiamo il testo, ma Paolo e Barnaba sono messaggeri di questa parola, un cuore solo, un'anima sola, no? Questo criterio di unità, di comunione radicale, che si può realizzare soltanto se c'è una scelta fondamentale. L'obbedienza, la scelta di vita monastica, come può essere il matrimonio, vengono da una scelta fondamentale, che non, l'obbedienza che, alla quale faceva riferimento Padre Innocenzo, non è una qualcosa che si deve fare, è una scelta che il monaco, la monaca fa nel momento in cui chiede di partecipare alla vita comunitaria. E perché? Perché c'è una richiesta d'amore, un fascino, un moto particolare. Questo penso che sia lo stesso, la stessa realtà che vivono i discepoli, che arrivano fino alla croce per proclamare la parola di Dio. E quindi tutto questo mi ha richiamato ad un elemento alla quale Padre Innocenzo fa riferimento dall'inizio del suo intervento, la libertà. Ci vuole tanta libertà per poter non solo accettare Cristo, ma per poter poi interpretare nella propria vita quello che è il messaggio di Cristo personale per ognuno di noi, perché ognuno di noi ha il suo messaggio, che non è mai uguale a un altro. E allora, da dove può venire il coraggio? Da dove viene il coraggio per affrontare questo cammino di maturazione nella libertà? Che poi questo prende tante cose, l'accoglienza della fede, di questo dono della fede, la perseveranza in un cammino, l'accoglienza delle difficoltà che vengono fuori. E questo coraggio penso che venga dalla certezza che il Signore c'è. C'è una bella frase nel libro dell'Apocalisse, nella lettura che è proposta per la liturgia di domani, dove il Signore, di fronte a questi che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, stenderà la sua tenda sopra di loro. E che è la stessa cosa che poi dice il Salmo, vedi come la parola è un unico suono, perché buono è il Signore, dice il salmista, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. E questo mi richiama a questa tenda che il Signore Dio fa scendere su questi personaggi che hanno accettato il sacrificio della vita di fronte appunto al mondo che li ha portati fino al sacrificio della vita stessa. E questo penso che è un bel messaggio, perché questa comunione profonda con il Signore e di ognuno di noi all'interno del messaggio, cioè dentro il messaggio che il Signore ci dà personalmente, si gioca proprio tutta qui, nel rimanere legati alla sua presenza in noi. E questa tenda che ci copre e ci protegge come la nube per gli israeliani, per gli israeliti, per i giudei nel deserto.
Io proprio a partire da questo principio mi sono fermato abbastanza a lungo sulla lettura degli Atti, e in effetti questa tenda è quello che rende poi, che dà forza a queste persone, che li rende obbedienti, proprio perché l'obbedienza non è passività, ma è in qualche modo entrare in una risonanza per cui si suona insieme con la voce del Signore. Mi ha molto colpito, perché in realtà noi qui è tradotto dichiararono con franchezza, ma non è, in greco non è un avverbio, è parresiasamenoi, cioè è un participio di un verbo che significa parlare francamente, quindi non è specificato il modo con cui parlano, ma proprio sono loro che diventano franchezza, si potrebbe dire, perché il verbo significa parlo liberamente, e un participio significa che loro sono diventati questa libertà nel parlare. E che cosa dicono? dicono così c'è, infatti ci ha ordinato il Signore, io ti ho posto per essere luce delle genti perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. È Isaia 49, il secondo canto del servo del Signore. Però Luca, voglio dire, lo riporta come cose dette da loro, ma è Luca l'estensore, e quindi noi pensiamo anche, penso, Luca l'ha già usata questa citazione, è quello che dice Simeone quando nel Tempio accoglie il piccolo Gesù. E allora, questo sino all'estremità della terra è nello spazio ma è anche nel tempo e arriva fino a noi, infatti. È quello che intuisce Simeone, che è arrivato alla fine della sua vita, ma che vedendo questa luce tra le sue braccia, eppure un bambino che non parla, un infante non parla, in realtà dice che lui questa luce delle genti, e sarà lui questa voce potente. E quindi questo vecchio che alla fine della vita vede in Gesù, no, la luce per le genti, ed è un po' quello che hanno percepito nella loro vita, penso, gli apostoli, questi due anche, che hanno ascoltato e creduto. E infatti dicono così ci ha ordinato il Signore. Hanno ascoltato la sua voce, e come le pecore, ne abbiamo parlato anche altre volte, perché abbiamo avuto anche qualcuno l'esperienza appunto di vedere gente che chiamava le pecore, e riconoscono la voce. Ma quindi questi due, come pecore docili, hanno saputo distinguere quella voce tra le mille voci, alcune anche molto gridate, alcune anche apparentemente molto persuasive, e invece hanno sentito quella. Perché? Perché hanno capito che era la voce di uno che li conosceva. E allora questa credo che anche forse è l'esperienza mia, l'esperienza di ognuno di noi. Cioè che riconosciamo la sua voce quando capiamo che lui ci conosce. E allora è qui che poi si diventa appunto parresia sana noi. Cioè la franchezza non è il fatto che uno prende coraggio e dice basta, mi butto, perché quello sarebbe proprio proselitismo, ma è la franchezza di uno che ha la vita talmente riempita da questa presenza che proprio esce fuori, la pelle gli diventa trasparente e in qualche modo è come una luce che a ognuno di noi credo è capitato di incontrare persone il cui la cui vita è proprio testimonianza di purezza, di limpidezza, di vita evangelica.
Io ho trovato il Vangelo un po' la prima volta, non la prima volta, ma poche volte, la seconda lettura c'è un rapporto diretto con il Vangelo, quindi qua è lo stesso autore, quindi si capisce, ma è come se il Vangelo fosse una sintesi della seconda lettura, o a volte può succedere che la seconda lettura mi sta come anticipando qualcosa del Vangelo, e qua quindi vanno insieme. Perché qua sta parlando delle pecore nella seconda lettura, ma non dice che sono le pecore, sta parlando di una moltitudine immensa, che queste sono le pecore, perché dice il Vangelo che parla delle pecore che sono di Gesù. Gesù afferma qua, sono mie le pecore mie, quindi sta dicendo qua che c'è un senso di appartenenza, anche di sicurezza, quindi c'è un pastore. C'è, come dice la seconda lettura, questo pastore Daniele che guida alle fonti delle acque della vita, che è la parola di Dio. Quindi anche queste pecore sono coloro che prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. Quindi c'è questo rapporto, dico di nuovo, c'è l'ascolto di questo di stare essere al servizio del Signore nel tempio. Nel tempio non è la chiesa, l'edificio, ma è nella chiesa, la comunità, la famiglia, dentro di me stessa, quindi è tutto quello. Quindi qua dice qua il Vangelo che non saranno, le pecore non saranno tra parte delle mani del Signore, del Padre, anche di Lui. Ma dice che anche non andranno perduti in eterno. Noi Quindi significa che in qualche momento la pecora può essere perduta. Quando si perde la pecora, quando si allontana dal gregge, quando ascolta le altre voci, quando si sente attirata per altre cose che non sono le cose di Dio, sono momenti, non tutta la vita, ma quindi la pecora sa che c'è un pastore, ma ci sono momenti nel quale la pecora sta strappata da pensieri, ricordi, fantasie, situazioni complesse, problemi, eccetera. Crisi, sempre c'è la notte, momenti di buio, quindi la pecora si sente perduta, ma non necessariamente sta perduta. Ci sono le mani di Dio, ma la pecora è libera di rimanere lì oppure di essere strappata. Quindi qua c'è il punto nel quale sta la decisione di ogni pecora, dell'uno che si sente, che segue il Signore, di fare questa scelta ogni giorno, ogni momento. Forse a volte in un solo giorno uno sta vivendo queste due cose, che appartengono al Signore, e dopo ci sono momenti dove sembra che non appartiene niente, perché ci ha fatto alcune cose che si sente strappata, quindi già non c'è nelle mani di Dio. Ma le mani ci sono sempre, quindi uno può ritornare. E bene, mi ha fatto pensare questo, anche c'è questa scelta di appartenere, ma anche c'è la scelta di ascoltare altre voci. Come dice la Teocalia, non ricordo bene dell'autore, abbiamo dentro di noi tre voci: la voce di Dio, la voce del demonio e la voce mia. Io posso sentire queste tre voci tutti insieme a volte, e uno, il cammino della pecora insieme al suo pastore, e discernere quali sono queste voci, discernere quando sto ascoltando solo a me, quando ascolto al demonio o quando ascolto al Signore. Quindi di questo si tratta il cammino, e quello che ho visto io leggendo questo Vangelo.
Io sono stata colpita particolarmente di questa frase qua: nell'udire della letture, nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore. Io pensavo, vedendo questa scena, no? Entrando in questo mondo, lo stesso Paolo, la stessa parola, lo stesso luogo, lo stesso momento, è tutto uguale, tutto uguale. Quelli primi litigano con Paolo, no? E contrastano fortemente le affermazioni di Paolo, e questi altri li chiedono lì insieme, e stavano lì vedendo tutto nella stessa, diciamo, uguale situazione, si rallegrano invece e glorificano. Io ho pensato, Signore Dio, qua ci sono due mondi interni diversi. La stessa parola, le stesse persone generano dentro di noi, o dentro di questi, sicuramente la stessa cosa dentro di noi, due mondi completamente diversi. Non c'è nessun legame tra questi due mondi, è come nero e bianco, e mi continuano molto questo, perché queste due parole sono molto forti. Mentre gli altri bisticciavano con Paolo, questi altri si rallegravano e glorificavano. E io allora, pensando questo, pensando quanto è forte, quanto è determinante, poi prima parlavate della libertà, dell'amore, dell'innocenza, parlato della disponibilità, la fede, la disponibilità, la grazia, e mi ha venuto così la consapevolezza di come è determinante il nostro mondo interiore. E il nostro mondo interiore, davanti alla stessa realtà, può rallegrarsi, glorificare, rallegrarsi, glorificare, o può semplicemente, che non è semplicemente la mente, perché è una tragedia, contrastare e chiudersi e ingiuriarsi, no? Perché le parole sono veramente opposte. E allora io, davanti a questa, che mi è venuta così forte, consapevolezza di che il nostro interiore gioca tutto, no? Nel nostro interiore gioca e sì e no, chiedere al Signore di questa semplicità, questa umiltà, questa apertura al mistero, al verbo che ci fa sempre. Io sono stata molto colpita dagli stessi versetti e l'ho intesi in senso letterale, perché questo dei pagani e dei gentili è l'ambiente dal quale provengo e nel quale vivo tutti i giorni ed è incredibile come ci sia questa veramente questa sete di Dio, di spiritualità tra i pagani e i gentili, come dice in questo versetto, appunto, cioè la gioia di percepire Dio anche da parte di persone atee, secolarizzate. Questi giorni, per l'elezione del Papa, io come tutti più chat, no? più circoli al quale tengo, ma la trepidazione, l'affetto, la gioia con la quale appunto questi circoli, probabilmente appunto o padri o secolari, insomma, persone che non credono in quelle parole, ha seguito questa elezione era veramente commovente. E tanto che a volte appunto quando vengo qui, quando insomma spesso c'è questo timore, no? Che un po' il cristianesimo stia scomparendo, diciamo che c'è questo timore che un giorno diventeremo una piccola minoranza sparuta, soltanto col timore della morte potremo convincere qualcuno a credere. E non, a me viene proprio voglia di dire, guardate che non è così, c'è una potenza appunto della parola di Dio che arriva veramente oltre la nostra immaginazione e anche molti credono ma non hanno mai avuto l'opportunità di sentire appunto la parola di Dio, oppure qualcuno che anche un po' gli spieghi questa cosa complessa che è un po' la Chiesa e quindi questi versetti mi sembrano veramente molto, molto moderni, molto attuali e c'è proprio da rallegrarsi secondo me.
Mi ha fatto sempre questi versetti, ha fatto diciamo, pensare il fatto che i giudei dei mondi di gelosia, no? Se uno è di colpo non è fuoco. E sono un vuoto non può accogliere niente, no? Quindi chiaramente loro non potevano accogliere la parola di Paolo e Barna perché non ci attiene di altro, forse anche la loro presunzione di essere nel giusto, insomma di avere già tutta la conoscenza, il diritto, no? di conoscere il Dio giusto, il Dio vero, no? senza poter lasciarsi colpire da un annuncio diverso, da un annuncio nuovo che lo completava. E invece i pagani, comunque sia una certa frequentazione dei loro idee, ce l'avranno avuto, evidentemente si sentivano vuoti, si sentivano bisognosi di essere colpiti, di essere riempiti da questa parola, e quindi si anche il nostro atteggiamento deve essere così, come cristiani non possiamo presumere, no, di possedere, di avere già tutto, anzi più ci liberiamo da quelle che sono le nostre preconcezioni, no? I preconcetti, o è più la parola di Dio ci colpisce.
Sono rimasta colpita dalla brevità di questi tre versetti e dall'assoluta pertinenza con la situazione attuale. Cerco di spiegare. Questa pericope evangelica è compresa all'interno di due grandi manifestazioni di incredulità del Signore. Pochi versetti precedenti abbiamo letto che i giudei, ascoltando Gesù, hanno detto: ma quest'uomo è posseduto dal demonio. E pochi versetti oltre quelli che abbiamo letti, vediamo i giudei che tenteranno di lapidare Gesù. Quindi si crea un'inclusione tra queste due manifestazioni di incredulità. Si crea una nostra grande dramma dell'incredulità, e ci spiega perché Gesù prende la parola in modo così chiaro, così deciso, così pertinente, con una forza assoluta. Gli bastano tre versetti per immergerci nell'universo, diciamo così, del suo messaggio, come Don Innocenzo ci ha detto. Perché il dramma dell'incredulità ha due aspetti. Un primo aspetto riguarda Gesù, il quale non ci propone di credere a una dottrina, ma ci chiede di credere a Lui. E quindi l'incredulità è qualcosa che lo raggiunge, lo ferisce personalmente, crea in lui una situazione di sofferenza. E questo spiega la forza con cui poi allora lui risponde con la rivelazione di quello che è l'amore suo e l'amore del Padre. Però è interessante perché Gesù non risponde all'incredulità con una minaccia o con una condanna, perché il Figlio dell'uomo non è venuto per condannare il mondo, per salvarlo, ma piange, versa delle lacrime. Gesù piange l'incredulità dell'uomo, tant'è vero che il Vangelo ci dice che, salendo a Gerusalemme e guardando la città, Gesù pianse su di lei e disse: non hai conosciuto l'ora in cui sei stata visitata. Quindi c'è, diciamo così, non credo che possiamo sottrarci alla considerazione, alla contemplazione, se vogliamo dire così, della sofferenza, di come la nostra incredulità del mondo, la nostra incredulità colpisce profondamente il Figlio di Dio, Gesù di Nazaret. Anche perché a motivo di questa incredulità lui risponde, perché non ci siano equivoci con il dono della vita. E poi l'incredulità è il grande dramma nostro, dell'umanità, e mi colpisce che il Papa, nella sua prima allocuzione, presentandosi dopo che è stata proclamata la Venus Papa, ha detto proprio questo: anche oggi urge la missione, cioè la testimonianza, anche perché la testimonianza è il cardine, il pilastro della missione, perché la mancanza di fede porta spesso con sé drammi, quali la perdita del senso della vita, l'oblio della misericordia, la violazione della dignità della persona nelle sue forme più drammatiche, la crisi della famiglia e tante altre ferite di cui la nostra società soffre e non può. Cioè lui che ha cominciato proclamando la pace come prima parola, prima rivelazione del Cristo risorto, immediatamente anche sente la ferita che alla proposta del Cristo risorto viene portata dall'incredulità degli uomini e la denuncia. E sottolinea anche un aspetto interessante, perché dice che questo succede anche ai credenti quando non perdono il senso del loro affidamento a Cristo, a Gesù, che è il figlio di Dio. Quando si perde, diciamo così, o decade questa esperienza divina che è Cristo che noi incontriamo, è il figlio, che Gesù di Nazareth che noi incontriamo è il figlio di Dio. E questo, dice il Papa, ci introduce anche il credente in una sorta di ateismo di fatto. L'altro aspetto che mi ha molto colpito è questo continuo riferimento che abbiamo nei versetti 28-29 alle mani. Le mani del padre, le mani del figlio, abbiamo già detto che, e il fatto che le pecore, noi, siamo nelle loro mani. E è molto suggestiva, e credo che non vada diminuita anche, questo riferimento alle mani, che non è una metafora, perché il Dio che ci ha amato e che ci ha salvato è un Dio che si è incarnato. E, diciamo così, la mano dell'uomo ha una valenza sotto il profilo dell'accoglienza, della protezione, del sostenere nel pericolo, che non può essere perduta attraverso una semplice metafora. Cioè noi dobbiamo sentire questa mano, dobbiamo sentirci dentro questa mano, perché ci dice Gesù, da questa mano non potremo essere mai sottratti, a meno che non ci sottraiamo da noi soli. Cioè, l'unica possibilità di essere sottratto da questa mano che ci accoglie, che ci custodisce, che ci sostiene molto concretamente, molto invisibilmente forse, ma molto concretamente, è che è il segno di quell'intimità di cui si è parlato. Io non so se voi avete mai provato, camminando in montagna, per esempio, superando un passo difficile, che cosa significa avere la mano di un amico che ti prende, ti sostiene e ti conduce a sé. E questa è l'esperienza in cui, diciamo così, Gesù ci vuole introdurre, quando non con una metafora, ma con una realtà concreta, ci parla della mano di Dio, della mano sua, che è poi la stessa mano che mostrerà a Tommaso dopo con il segno delle ferite, quindi diciamo così, una mano che neppure della risurrezione ha privato di una sua misteriosissima e reale connotazione umana. Tant'è vero che poi Gesù prende la mano di Tommaso e dice: avvicina la tua mano a me, vieni in prossimità con me. E quindi mi sembra che questo tornare, diciamo così, nella riflessione di Gesù sulla mano sia un modo molto concreto, molto umano, molto incarnato e molto da non perdere come senso dell'intimità con lui.
La mano è anche quella delle carezze.
Certo.
No? Che è importante.
Esatto, e infatti diciamo così.
Io volevo dire, posso.
Si è finito Francesca.
No, volevo far notare come questo Papa nelle prime parole ha citato Gesù Cristo, cioè infilato Gesù Cristo nel centro, cosa che si era perduta nella narrazione di Bergoglio, un po' confusa. Qui ha citato Gesù Cristo e quello è il nostro punto centrale.
Cristo risorto.
Questo è molto importante.
Di Valerio, di Valerio, cosa dici tu di queste prime parole del Papa citate da Francesco? Beh, nostro Francesco,
sì,
non Papa.
Io voglio notare anch'io, la pace, però ha subito legato la pace alla pace del Cristo risorto, che sì, non è quella che dà il mondo.
La spada.
Non sono le tregue di Putin, insomma, è qualcosa di più profondo, quindi questo mi ha fatto molto piacere.
Disarmante e disarmata.
Sì,
scusi, ma ha citato anche la mano di Dio, questo mi sono dimenticata di dire. Ha detto, siamo tutti nelle mani di Dio, pertanto senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti.
Bello, bello, sì, sì.
Adesso
Insomma, sto Papa quanto sempre. Ok, forse possiamo concludere con il canto del Salmo. Sostienici con la forza del tuo spirito, perché non ci separiamo mai dal nostro pastore che ci guida alle sorgenti della vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Grazie e buona domenica a tutti.